sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se mi amate, osservate i miei comandamenti. E io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui, e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole. E la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha amato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà ciò che io vi ho detto. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Che cosa celebrava e che cosa celebra la Pentecoste? Io penso che tutti conoscete che l'origine della Pentecoste era un'origine stagionale, come tutte le feste ebraiche e poi cristiane derivavano dalle stagioni, e poi pian piano gli ebrei le hanno storicizzate, per cui pensate cosa vuol dire per i cristiani il Natale, che era la festa del nuovo sole, che erano i Saturnali. I cristiani hanno detto: ma chi è il nostro sole? Il nostro sole è Gesù Cristo, e l'hanno fatto diventare la festa del Natale. Così per gli ebrei la Pasqua era la festa della trasmigrazione, si muovevano i pastori per andare a cercare nuovi pascoli, primavera. E poi dopo, quando Israele si stabilizza e diventa finalmente contadino e coltivatore, agricoltore, c'è anche la festa dell'orzo, si miete l'orzo, si cambia pane nuovo, quindi via il vecchio lievito e quello nuovo. E poi la Pentecoste era la festa dei frutti, era 50 giorni dopo la Pasqua, la festa dei frutti. Ed ecco però la rilettura che è stata fatta in chiave salvifica. La cosa straordinaria, possiamo dire, del popolo ebraico è che non hanno voluto fermarsi al ciclo stagionale, cosa abbastanza pagana, cosa abbastanza normale. Feste stagionali le festeggiavano tutti i popoli pagani, ma hanno voluto rileggere tutto questo in chiave salvifica. Cioè, che cos'è allora la Pasqua? La Pasqua è l'uscita dall'Egitto, combinazione era appunto primavera, ed ecco che allora la rilettura in questa chiave, i simboli, che erano i simboli che si facevano i pastori, per esempio il sangue che veniva sperso sulla tenda per scongiurare il male, diventa il sangue messo sulle porte per lasciar passare l'angelo sterminatore. E così mangiare il pane non fermentato diventa il simbolo di una fretta di partire, non abbiamo fatto in tempo a lasciarlo fermentare. Mangiare le erbe amare, che di fatto sono la cicoria selvatica che cresce nei campi, che era la prima erba che cresceva, il dente di leone, chiamatelo il tarassaco come volete, diventa l'amarezza della schiavitù. E così pure ecco la Pentecoste, 50 giorni dopo, quindi 7 settimane più un giorno, che vuol dire finalmente comincia l'ottava settimana, tempo nuovo, diventa per gli ebrei la legge. Non più venivano offerti anche i frutti del Tempio, naturalmente, anche la festa delle primizie, se volete, ma veniva presentato il covone che veniva scosso, dice: il Signore ce l'ha dato questo covone di grano, mentre in primavera era l'orzo, che è più anticipato rispetto al grano nella sua maturazione, invece a Pentecoste c'era il grano. E però ecco la lettura che gli hanno fatto gli ebrei, la festa della legge, la Torah. E in effetti, se leggete questo testo, il testo della prima, del primo capitolo della, degli Atti degli Apostoli, della prima, del secondo capitolo, scusate, che è la, la prima lettura che abbiamo letto oggi, presenta un po' tanti echi. Per esempio c'è l'eco del capitolo 19 di Esodo, dove Dio dà la legge, quindi tuoni, fulmini, questo grande concorso di popolo che dice cosa sta succedendo, eccetera, eccetera. Ma c'è anche l'eco di Gioele, quale dice che tutti gli uomini parleranno lingue, tutti diventeranno profeti. E poi ci sono altri echi profetici, ma c'è un eco, se volete, al contrario, che è quello del capitolo 11 della Genesi, dove tutti parlavano la stessa lingua ma non si capivano. Qui invece tutti parlano lingue diverse e questi, parlando la loro lingua, tutti la capiscono. Quindi è il capovolgimento, come dire che lo Spirito Santo è capace di rendere comprensibili anche le cose che non sono più comprensibili. Per cui il brano che abbiamo letto di Luca non è tanto il racconto di un evento così come è avvenuto, ma è la rilettura di questo evento in chiave teologica. Quindi è un racconto teologico, non è la cronaca di un fatto. Certamente quel giorno, tra l'altro dice, stava finendo il giorno di Pentecoste, non so se avete notato, e a un certo punto dice, stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano insieme e poi dice anche più o meno l'ora, dice che erano le nove del mattino, era l'ora terza, e il 9 del mattino non si dice il giorno, ma vuol dire che stava finendo il tempo, non c'è su qui, ma nell'originale si parla di ora terza, e infatti non è che si parla qui, quando Pietro spiega, dice, voi dite che noi siamo ubriachi, ma guardate, non si può essere ubriachi alle 9 del mattino, e quindi vuol dire che la cosa era avvenuta alle 9 del mattino. Ora, perché? Infatti la festa di Pentecoste di fatto cominciava al vespro del giorno precedente, quindi era il compimento, ma per dire che sta concludendosi questo tempo e ne sta cominciando un nuovo. C'è un tempo nuovo che comincia ed è il tempo in cui noi abbiamo la forza per testimoniare Gesù Cristo. Gli apostoli poco prima erano intimiditi, paurosi, chiusi nel cenacolo, ed ecco che improvvisamente arriva questa forza che è un fuoco che purifica, un fuoco che scalda, che illumina tutti. E la cosa più paradossale, se volete, è che in mezzo ai popoli che vengono elencati ci sono anche dei popoli che non esistono più. Allora uno dice, ma come mai questi qui da dove vengono, sono venuti fuori dalle tombe? Ma il significato è trasparente, vuol dire che non esiste nessun uomo, nemmeno quelli che sono venuti prima, che non siano stati toccati dall'amore di Dio. E quindi tutta l'umanità, prima, durante e dopo, viene toccata, viene trasformata, è una nuova creazione. Ecco, che cos'è lo Spirito Santo? È lo Spirito che aleggiava sulle acque, cioè è l'amore di Dio che comincia a creare cose nuove. E questo Spirito, bisogna essere attenti, perché purtroppo quante volte ho sentito parlare dello Spirito Santo come se fosse una specie di energia cosmica. Questo è una vera eresia, Non è un'energia cosmica lo Spirito Santo, è una persona divina, è l'amore che c'è tra il padre e il figlio. E quindi, sì, ho sentito un'energia, vuol dire lo Spirito Santo, no, non ha niente di energico in questo senso, è piuttosto invece una relazione profonda con una persona. Lui ti rende fratello di Cristo, ti rende figlio, è colui che suscita dentro di te la consapevolezza che sei figlio. Abbiamo sentito San Paolo che dice, puoi chiamare babbo. E notate bene questo capitolo ottavo di Paolo, che uno dice sì, cioè, logicamente viene dopo il capitolo settimo, ma cosa c'era nel capitolo settimo? Nel capitolo settimo c'era tutto un elenco di male che c'è nel mondo, il peccato, laddove manca lo Spirito di Dio, laddove c'è la carne, cioè i modi di concepire secondo i criteri del mondo, che sono potere, possedere, l'apparire, che sono l'emergere a tutti i costi, che sono il diventare Dio a se stessi. Allora tutto questo è distruzione. Ecco, lo Spirito Santo invece è tutto l'opposto. Quindi, dopo aver presentato la parte negativa, potremmo dire la notte, San Paolo presenta qual è il giorno. Il giorno è che tu hai ricevuto lo Spirito Santo, abita dentro di te. È la forza stessa dell'amore di Dio, che è quella di Gesù Cristo, per cui sei diventato, non sei più morto. Il peccato ci ha fatto morire, ma adesso sei risorto. Sei diventato un uomo nuovo, è cominciata una vita nuova. E dunque ecco che se hai una vita nuova non devi aver paura, devi avere desideri nuovi, devi avere modi di concepire le cose nuovi. Per cui hai ricevuto uno spirito che ti rende libero. Ricordate, non siete più schiavi, ma siete diventati figli adottivi e potete gridare babbo. E quindi questo spirito è lo spirito che ci rende partecipi di Cristo. Notate bene, non dice allora tutto va bene, San Paolo finisce con una punta un po' negativa, se volete, come finisce così. Se siamo eredi di Dio, coeredi di Cristo, prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare alla sua gloria. Però ricordati che c'è il mistero pasquale di cui ti rende partecipe lo Spirito Santo, è un mistero che passa anche attraverso il Venerdì Santo, che è il mistero di Marta. Ricordate che Marta Robin, quando parlava o scriveva lettere, è interessante perché se voi leggete il Vangelo mai trovate che Gesù, quando parla della sua morte, della sua morte, si fermi lì, no? Il figlio dell'uomo va a Gerusalemme, verrà sputacchiato, non verrà riconosciuto, poi dice ma il terzo giorno risusciterà. Quindi il parlare di Gesù è sempre un parlare in vista della risurrezione. Tutte le quattro predizioni della passione finiscono sempre così. La stessa cosa Paolo non parla mai di Cristo crocifisso e basta, ma Cristo crocifisso e risorto. Non esiste il dolorismo sterile. Marta, quando qualcuno le scriveva sto vivendo un momento difficile, sono nella sofferenza, guardate che non c'era nulla di più opposto al dolorismo di Marta. Marta era colei che, pur passando in mezzo alla passione, quando faceva rispondere le lettere, oppure rispondeva a queste lettere, diceva: so che voi state vivendo questo momento difficile e state partecipando alle sofferenze di Cristo in croce, ma sappiate che Gesù Cristo, il risorto, vi ridarà la speranza e la gioia, comincerà qualcosa di nuovo. Cioè sempre una visione pasquale, cioè globale, giovedì, venerdì, sabato e domenica di Pasqua, c'è tutto insieme. Marta viveva tutte le settimane il mistero pasquale, proprio per ricordarci che la nostra vita deve entrare in questo mistero, che è il mistero di sofferenza ma anche di risurrezione, il chicco di frumento che muore ma che risorge. E poi abbiamo ancora il Vangelo, che abbiamo letto già nei giorni scorsi, viene riproposto questo Vangelo, dove Gesù continua, il tema è sempre, purtroppo la traduzione è sempre osservare, se voi ogni volta cambiate la traduzione, se mi amate conservate i miei comandamenti, e poi ancora, se uno mi ama conserverà la mia parola, cioè proprio questo, non lasciare che la parola ti venga rubata dal nemico, non permettere che tu venga a trovare altre parole che orientano la tua vita, perché se ti lasci orientare da altre parole allora vieni fuorviato, vieni portato fuori strada. E allora se tu davvero conservi questa parola, state bene che la parola non è semplicemente le parole che lui ha detto, ma la parola è Gesù Cristo, lui la parola del Padre, e tu la conservi, allora io prendo dimora insieme al Padre prendo dimora di voi, in voi. Però se uno non mi ama non conserva queste parole, e Gesù continua: la parola che voi avete ascoltato non è mia. E soprattutto c'è ancora due volte la promessa del paraclito, interessante, perché dice: vi darò un altro paraclito. Perché qual è? Se c'è un altro paraclito vuol dire che c'è già stato un primo paraclito. Chi è il primo paraclito?
Gesù.
Il primo paraclito è Gesù. Di per sé potremmo dire che il primo paraclito è il Padre, il secondo paraclito è Gesù, il terzo paraclito è lo Spirito Santo. Per dire che il paraclito, la parola è difficile da tradurre, fortunatamente l'altra traduzione vecchia c'era il consolatore, ma il consolatore è una delle possibili traduzioni di paraclito, che se andate a leggere il grande lessico del Nuovo Testamento ci sono almeno 120 significati di paraclito. Ora, se io scelgo di consolatore escludo tutti gli altri 119 significati, e allora è meglio lasciare paraclito, non tradurlo, perché vuol dire non soltanto consolatore, ma vuol dire sostegno, vuol dire addirittura bastone, il bastone a cui ti appoggi, ma anche il bastone che ti serve per spaccare la testa al nemico se si avvicina. Quindi è bastone di offesa e di difesa, e quindi è questo sostegno, è colui che si prende cura di te. Quindi avere un altro, cioè io me ne vado, dice Gesù, adesso sta arrivando un momento buio, ci sarà la mia morte in croce, ma sappiate che non vi lascio soli, cioè voi che avete partecipato a queste sofferenze. Ricordate, Gesù dice nel secondo Vangelo di Luca: voi siete coloro che avete partecipato alle mie prove. Allora, voi che avete partecipato alle mie prove riceverete questo dono nuovo che vi rinnoverà. Quindi comincia, che cosa? Che il paraclito è lo Spirito Santo, comincia una creazione nuova. Ecco l'ottava settimana, ecco la Pentecoste, ed ecco perché questa è la festa che conclude vuol dire non basta, è finito, nella Bibbia concludere vuol dire porta a compimento, porta, direbbe San Giovanni, eis telos, cioè verso la pienezza, verso il compimento, tutto quello che è avvenuto prima è quello che dà senso all'insieme. Ebbene, allora vuol dire che questo è la festa delle feste, è la nostra festa, è la festa di noi cristiani. Pensate cosa vuol dire per noi foyer, questo è veramente la festa, perché Marta, Gesù a Marta aveva detto che sarebbe cominciata una nuova Pentecoste d'amore, cioè un mondo nuovo, e noi foyer, nati nel 36, dovevamo essere lo strumento per cominciare questo mondo nuovo. Boh, noi siamo qui proprio il giorno di Pentecoste, quindi penso che la provvidenza ci ha fatto venire qui per dire: guarda che forse puoi girare pagina. E quindi arriviamo all'applicazione concreta della nostra vita, dire: cosa puoi fare? Puoi girare pagina, puoi lasciare che il tuo passato muoia dietro di te, puoi, ieri abbiamo visto che questo è anche entrare nella porta, abbattere tutti i muri che tu hai eretto rispetto a cose di cui hai paura, basta, via tutti questi muri, entra finalmente. Anche l'inno che abbiamo cantato alle lodi, no? Parlava di giubileo, vi ricordate? Così ci siamo ricordati, è questo il giubileo dell'anno cinquantesimo, E qui è il giubileo di questo tempo nuovo che comincia. Bene, chiediamo al Signore che davvero anche questo nostro piccolo ritiro sia una svolta significativa, sia la nostra Pentecoste, sia il compimento di un cammino che è lì e che non finisce mai, è un po' un essere sulla soglia ma non varcarla mai, e invece finalmente passare questa soglia, l'entrare in una dinamica che è la dinamica della vita nuova che si sviluppa. E quindi questa è davvero, penso, uno slancio nuovo che il Signore ci offre per cominciare a rinnovarci concretamente e a diventare figli in tutto, cioè entrare nella vasca battesimale fino in fondo e non soltanto bagnandoci i piedi. Ecco un po' questo è il nostro rischio, no? Siamo battezzati ma forse non siamo ancora entrati del tutto nella vasca battesimale, cioè non siamo ancora immersi totalmente nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. Chiediamo oggi questa grazia.